Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questa forma di sensibilizzazione delle giovani generazioni nei confronti di un tema che a distanza del tempo che passa rimane cruciale nella formazione delle figure dei cittadini italiani. Io vorrei cominciare nel descrivere il significato complessivo che la legge Rognoni-La Torre ancora oggi assume a distanza di 40 anni quasi dalla sua entrata in vigore, proprio parlando con i ragazzi delle scuole che sempre più sono consapevoli della importanza delle scienze nella formazione degli studenti. La scienza è non una cosa statica, ma un percorso dinamico. Ebbene, studiando l'evoluzione della scienza, è stata individuata una legge di cambiamento nelle varie fasi della storia della scienza, che ha fatto riferimento all'idea di rivoluzioni scientifiche. Quella forse più nota a tutti che ricordiamo è il passaggio dall'idea che la Terra fosse al centro dell'universo a quella diversa e ancora oggi condivisa. Comprovata da innumerevoli verifiche di tipo scientifico, che invece sia il Sole a essere fermo e la Terra girare intorno al Sole. Quindi un vero e proprio cambio di approccio. Uno studioso ha parlato in proposito di cambi di paradigma, intendendo il paradigma come un insieme complessivo di codici, di valori, di significati che illuminano l'insieme. Ebbene, ho voluto cominciare con questo riferimento extra giuridico al valore della legge Rognoni-La Torre proprio per accostare il significato dell'impatto che la legge Rognoni-La Torre ha avuto sulla storia dell'evoluzione del diritto penale italiano in termini proprio di cambio di paradigma. Cerco di motivare in maniera sintetica perché faccio riferimento a questa vera e propria rivoluzione non scientifica, ma normativa e dell'intera esperienza giuridica, perché il diritto è qualcosa che va oltre le norme, come sa bene il presidente Balsamo, che vive la dimensione del diritto nella vita applicata di ogni giorno delle aule di giustizia. E il cambio di paradigma della legge Rognoni-La Torre è proprio misurabile guardando a questa dimensione esperienziale del fenomeno giuridico. Perché vorrei partire dal dato che non dobbiamo pensare che la mafia è stata oggetto di attenzione nel mondo del diritto solo dopo la entrata in vigore nel 1982 di questa legge. In verità c'erano stati numerosi tentativi precedenti di giudicare soggetti che erano notoriamente capi e appartenenti a consorterie mafiosi. E tuttavia, attraverso gli strumenti giuridici preesistenti e attraverso, diciamolo pure, un atteggiamento complessivo che si aveva nei confronti del fenomeno, un atteggiamento che sarebbe qui lungo poter ricostruire nei dettagli, ma che per ragioni varie non riusciva a comprendere le relazioni e i significati del fenomeno criminoso denominato mafia, portavano appunto al giudizio grandi gruppi di soggetti imputati di gravi reati, ma questi processi non riuscivano ad arrivare ad una condanna, ad un accertamento della responsabilità, che per i nostri principi costituzionali è fondamentale per poter parlare di colpevolezza del cittadino. Quindi si aveva una sorta di scorno, non solo, diciamo, si riusciva a concludere questi processi con delle condanne, ma addirittura queste persone che uscivano da queste vicende giudiziarie spesso lunghe e complesse negli anni 60 venivano quasi restituiti con una patente di legalità, perché erano rimasti indenni dalle maglie della giustizia. Ebbene, la legge Rognoni-La Torre spezza questa sorta di incantesimo di un ordinamento giuridico che, pur avendo naturalmente un codice penale che prevedeva anche reati di tipo specificamente rivolto alla criminalità organizzata, l'associazione per delinquere è un modello che risale addirittura al codice napoleonico del 1810 ed era presente nel codice Rocco, tuttavia sino appunto al 1982 non contemplava una figura apposita, specifica, che cogliesse anche questo significato, questo retroterra socio-economico in cui affonda le radici la mafia. Quindi questo cambio di paradigma avviene attraverso essenzialmente due pilastri. Il primo, lo sforzo, per la prima volta nel panorama mondiale, a livello anche di comparazione con altri sistemi, si inventa una nuova figura di reato, che è un sottotipo da un punto di vista della tradizione giuridica dell'associazione per delinquere, infatti si chiama ancora oggi, sin dalla rubrica, quindi sin dall'intestazione, dal titolo della norma, associazione per delinquere di stampo mafioso. Quindi già questa specificazione dimostra che si innesta sulla tradizione ottocentesca dell'associazione per delinquere, però rappresenta un'innovazione, perché coglie che si tratta non soltanto di un'associazione che realizza finalità illecite, omicidi, rapine, usura, stupefacenti, eccetera, ma coglie questa connessione con le finalità di operare anche nelle attività economiche lecite, ma intuendo che questa liceità del fine, acquisire il controllo di attività economiche, cosa che di per sé è un qualche cosa che, se realizzato attraverso modalità lecite, è assolutamente conforme alle finalità dell'ordinamento giuridico. Una società che si espande per poter acquisire tutte le azioni di un'altra società che opera nello stesso settore di mercato, non so, pensate a una grande industria automobilistica che acquisisce le azioni di un'altra industria automobilistica, cerca di realizzare questa azione per acquisire il controllo dell'attività economica della produzione di automobili in quel settore. Ma l'intuizione appunto della legge è che queste finalità anche lecite possano e siano realizzate attraverso metodi, mezzi, strumenti illeciti. E appunto si fa riferimento, come elemento caratterizzante del carattere illecito di questa associazione, al cosiddetto metodo mafioso, che è un metodo che viene definito con un notevole sforzo di descrizione. Le norme penali devono essere quanto più precise, determinate, specifiche è possibile, in maniera da garantire il cittadino e anche i giudici e le forze dell'ordine che devono applicarla di capire quali siano i limiti fra il lecito e l'illecito. quindi per un'esigenza di prevedibilità delle conseguenze giuridico o penali. Ebbene, lo sforzo che viene fatto dalla legge è quello di fare riferimento a un metodo che affonda le sue radici in un contesto sociale, qual è appunto il contesto in cui, misto fra disagio economico e volontà di arricchimento illecito di consorterie, di gruppi, di collettività, determinano un mix esplosivo in cui si crea una situazione di intimidazione di possibili forme di collaborazione con le forze di polizia e gli organi inquirenti, per cui i cittadini entrano in una situazione di cortocircuito informativo, rimangono chiusi dentro se stessi, quella figura che fa parte anche dell'esperienza di larghi contesti originariamente territorialmente ben precisi nel sud, che è la situazione di omertà, un concetto che altrove è estremamente difficile da comprendere. Una battuta di risposta alla domanda che tramite Vito mi è stata specificamente rivolta, a cui appunto poc'anzi vi accennava, cioè la dimensione internazionale. La dimensione internazionale avviene ed è una realtà che ha assunto una importanza straordinariamente rilevante in termini crescenti negli ultimi 20 anni, e avviene in un momento che è anche relativamente facile da individuare, almeno nel contesto europeo. Naturalmente la dimensione internazionale potrebbe essere analizzata anche al di fuori dell'ambito europeo, diciamo dalle organizzazioni criminali che in America si affermano lungo il XX secolo, alle caratterizzazioni anche nel sud-est asiatico delle forme di traffico di stupefacenti che già nella seconda metà del XX secolo si cominciano a sviluppare. Ma fondamentalmente possiamo dire che in Europa la dimensione di diffusione della criminalità attraverso le organizzazioni, quindi attraverso forme strutturate, in qualche misura si accompagna al venir meno dei controlli intraeuropei all'interno dell'Unione Europea, che si collocano alla metà degli anni 90, il venir meno delle barriere nazionali, dei controlli nazionali. Tornando e avviandomi a concludere alla legge Rognoni-Latorre, e per fare un breve riferimento all'altro pilastro a cui accennavo, si è già detto nel sintetico ma efficace video iniziale che punto di svolta è l'aggressione ai patrimoni illeciti, e cioè il riferimento alla confisca e al sequestro. Sotto questo profilo richiamo la vostra attenzione su un dato, una precisazione è necessaria. La confisca e il sequestro sono sempre stati presenti nell'ordinamento vigente, che risale al 1930, e anche nelle situazioni storicamente preesistenti, ma appunto storicamente esse presupponevano l'esistenza di una condanna per il reato che abbia prodotto un profitto, un vantaggio, e legittimavano la ablazione, cioè la sottrazione, la assunzione da parte dello Stato di questo profitto per fare venire meno il vantaggio che il criminale ha realizzato attraverso quel profitto. Ma l'intuizione legge Rognoni-Latorre è quella appunto di trasformare in qualche misura questa relazione, perché essendo appunto non sempre facile trovare questo nesso di derivazione necessaria tra il vantaggio economico e il reato commesso, si parte dal dato empirico che molte delle attività realizzate dalle organizzazioni criminali sono produttrici di immense ricchezze, per aggredire i patrimoni ancora prima che si provi in giudizio che vi sia questa stretta derivazione da un singolo fatto illecito. Si considera sufficiente che tra le condizioni patrimoniali non solo del singolo soggetto oggetto di attenzione, il cosiddetto proposto alla misura di prevenzione, ma anche nella cerchia della sua famiglia e all'interno di un periodo temporale di 5 anni, vi siano degli arricchimenti, per così dire, sospetti, di cui il soggetto non possa dimostrare la legittima provenienza. Si tratta appunto, come vi dicevo, di quel cambio di paradigma, di quella rivoluzione nell'approccio, perché rispetto alle affermazioni che hanno una valenza di diritto penale, le garanzie costituzionali richiedono che vi sia una prova della colpevolezza del soggetto fornito dall'accusa pubblica, dallo Stato o dal pubblico ministero in un processo. Invece in questo caso si ha una inversione del carico probatorio. È lo stesso soggetto che si trova oggettivamente in una condizione di arricchimento non giustificabile che deve provare che abbia legittimamente acquisito quella ricchezza. Ecco, io mi fermerei proprio per concentrare l'attenzione vostra su queste due importanti innovazioni, segnalando che ovviamente queste due innovazioni hanno determinato quel percorso di successo che certamente la legge Rognoni-La Torre può oggi acquisire.